La soggettività levinassiana si comprende dunque come la presenza dell'alterità già nel medesimo. Dunque una parola per spiegare questa passività così costitutiva può essere il termine ispirazione. Pensate quando Socrate diceva di agire nel momento in cui il daimon lo muoveva a parlare e a fare. Ecco, c'è questo altro in noi, c'è questa potenza di ispirazione che possiamo chiamare demone, Dio, coscienza ispirata, ma questa presenza più intima dell'io a se stesso, secondo la tradizione che risale ad esempio ad Agostino, è la messa in questione di ogni affermazione per sé, il per sé, il tramite sé, mentre questa soggettività colta nella sua profondissima costitutiva passività, prima di essere per sé, è per l'altro, e in questo senso è soggetto di responsabilità e perciò insostituibile. Questa è la forza dell'identità del medesimo. Nessuno può prendere il mio posto. Se, cito, il ritorno a sé della conoscenza, quindi ricorrenza del sé al posto di riflessione dell'io, se il ritorno a sé della conoscenza può compiersi, è perché si è già prodotta una ricorrenza della ipseità. Vedete come questo ci illumina nuovamente quell'essere rapporto di rapporto che abbiamo imparato da Kierkegaard. Questo è un risultato importante, ovvero la coscienza di sé è preceduta da un sé e questo sé è definito da una relazione con l'infinito, relazione che è condizione dell'emergere della coscienza di sé, proprio perché produce una sorta di shock rispetto all'autosufficienza del soggetto. Il soggetto chiuso in se stesso è un soggetto finito. Il soggetto che coglie la presenza di sé sulla base della ricerca che l'io fa è piuttosto, è invece questa identità per altri, dunque ciò che ci consente di aprire la coscienza considerando la sua archi-originarietà nella fondamentale passività. Questo tornare in sé che ci insegnava già Agostino, redi in te ipsum, in questa profondità di te trovi il sé al posto dell'io. Una bella pubblicazione di Jean-Luc Marion dedicata alle confessioni di Agostino, è proprio un commentario delle confessioni, ha proprio questo titolo: il sé al posto dell'io, o lieu de soi, là dove ci aspetteremmo di trovare il nostro io troviamo l'abissalità del sé, o lieu de soi. Dunque ciò che determina l'effettivo passaggio alla coscienza, quindi da questa archi-originaria passività arriviamo alla coscienza dell'io attraverso la relazione col terzo. La semplice prossimità all'altro è immediatezza. C'è un io, c'è un tu. Il mio tu può essere anche il mio corpo. Ma la complessità delle relazioni nasce dalla prossimità dell'altro come terzo. Facile fare giustizia quando sei in due, difficile, e lì inizia il tema della giustizia, quando si è più di due, dunque fuori dalla chiusura del due. Questa immediatezza della prossimità è turbata e diviene problema a partire dall'entrata del terzo. Di nuovo usiamo la terminologia levinassiana. Con la semplice prossimità non vi sarebbe né la coscienza di sé. Saremmo in una immediatezza ottusa, chiusa. La coscienza nasce come presenza del terzo, perché nasce come responsabilità. Alla ricorsività del sé in quanto investito dall'altro si aggiunge il rapporto con il terzo. Ricordate il rapporto che si rapporta a se stesso in quanto posto dal rapporto. Di terzo vi avevo già parlato indicandovi la dimensione trinitaria del dogma. La figura del padre, la figura del figlio, la figura dello spirito. In questa economia trinitaria il terzo è ciò che consente di pensare il Dio non come un assoluto chiuso in se stesso. E così è nell'impianto levinassiano a livello antropologico. È un'aggiunta plausibile questo rapporto con il terzo. Ciò su cui adesso però ci soffermiamo è il passaggio decisivo di questa ricorsività del sé in quanto investito ancor prima di ogni riflessione dalla infinità dell'altro. Ricordate, stiamo evidenziando due tematiche: l'idea dell'infinito in noi e l'accoglienza d'altri. Un po' come Socrate, che distingueva tra teoria e praxis, considerandole inevitabilmente, inseparabilmente congiunte. Qui l'idea dell'infinito in noi è ciò che sostiene la dimensione della responsabilità per altri. Non c'è un io che riflette su di sé e poi, se è buono, guarda fuori di sé. No. La struttura è quella di una obbligatorietà verso altri perché il sé mi precede. Dunque torniamo al polo, direi, teoretico, quindi all'idea di infinito. Prima di ogni riflessione, quindi prima che l'io torni a guardare sé, prorompe l'idea dell'infinito in noi. Ma questo infinito, per seguire la linea levinassiana, lo incontriamo non come illusione, utopia, ma come concreta presenza d'altri. Questo passaggio rende ragione dello sviluppo delle rappresentazioni religiose già nell'umanità più antica. Quel che anche Levinas sembra escludere, al di là di qualche apparente oscillazione, è l'idea di una chiusura della coscienza finita, che sia rotta dall'irruzione dell'infinito che lo scopre a posteriori come una possibilità. In altrimenti che essere, questo è chiarissimo, ovvero è chiarissimo che il soggetto è costituito dalla investitura della responsabilità per l'altro, non meno che dalla chiusura su di sé del godimento. C'è questa immediatezza del sentirsi vivi e questa investitura della responsabilità per l'altro. Io sono un soggetto sensibile reso responsabile per altri. Ma i due aspetti non sono disgiunti. Si può metodologicamente muovere dal soggetto finito, chiuso nella sua finitezza, ma l'analisi trascendentale non può che condurre a riconoscere la relazione costitutiva con l'infinito, non la semplice possibilità della relazione ad esso. Si dovrà allora dire che il sé trapassa necessariamente nell'io e che essi perciò si distinguono? formalmente anche se non realmente, nel senso di cui parla Vico, nella coscienza mitologica di cui parla Schelling, nel primigenio contatto con l'essere di cui parla Parkinson, tutti autori ai quali variamente abbiamo già fatto riferimento, nel preoriginario essere ostaggio dell'altro di cui parla Levinas, non vi è forse, ci stiamo chiedendo, già un germe, un barlume di autocoscienza? E ciò proprio perché la coscienza non è semplicemente rapporto, ma quello specifico rapporto che rapporti disomogenei e gli incommensurabili. Usciamo dalla linearità della coscienza intenzionata su un oggetto da conoscere. Spalanchiamo la coscienza a ciò che la precede e che la informa. Facendo questo stiamo ancora una volta sottolineando come la coscienza non sia un semplice specchio, perché questo rispecchia, ma non pone una differenza fra il rispecchiante e il rispecchiato. Quella posizione di differenza prodotta dalla incommensurabilità di finito infinito e che costringe il rispecchiante a riflettersi. Narciso vede il proprio volto e se ne innamora non riconoscendolo. In realtà Narciso non vede se stesso. Io ho contestato nel mio libro sulla soggettività estatica l'idea che il mito di Narciso esprima soltanto quello che è diventata la nevrosi più diffusa nel nostro tempo, di un individualismo ripiegato su di sé, giacché Narciso, guardando la sua immagine riflessa, non sta cercando se stesso, sta cercando un altro volto, il volto d'altri, al quale potersi finalmente unire. Dunque quello di Narciso, quella di Narciso è la tragedia dell'autocoscienza, di una coscienza che trova il medesimo e non il se stesso. Chiusa parentesi su Narciso. Dunque torniamo alla coscienza, che è originariamente costituita da un rapporto sproporzionato. Non è semplice coscienza riflettente, è spiazzata, estrovertita, rovesciata da ciò che la investe. È una soggettività che non è più in sé. Stavo facendo riferimento al mio scritto Essere fuori di sé. È da queste ispirazioni che ho potuto scrivere quel saggio, perché attraverso gli autori a cui mi sono affidata mi sono sempre più resa conto di come la soggettività sia debordante e non autocentrata. Una soggettività che non è più in sé, dicevamo, perché ciò che la costituisce è l'essere, è il fatto di essere posta fuori di sé, è il non aver più nulla di proprio che non sia l'essere rivolta a ciò che la espropria, per acquisire in questo ciò che le è proprio. Dunque, la coscienza riflessa è la reazione a un esproprio, è ciò che resta dopo l'esproprio, è riappropriarsi dell'espropriato. In questa riappropriazione si manifesta la libertà della coscienza, libertà che appare coincidente con quella autoriflessione che l'esproprio appropriazione rende possibile. Libertà che consiste nella distanza da ogni suo possibile oggetto, distanza dal suo primo oggetto, l'infinito, che essa può accogliere e riconoscere, ma anche manipolare e occultare. Dunque c'è un ritorno al sé della coscienza che non è riflessione lineare. La coscienza che scopre di essere decentrata, eterocentrata, che ha bisogno di cogliere, oltre la medesimezza dell'io, l'abissalità del sé e da quel sé riappropriarsi. di sé, come un io pienamente cosciente, come un io desto, come un io non cancellato nel noi, ma capace di un'affermazione di sé non narcisistica. Questa coscienza scopre come proprio contenuto l'infinito, quindi è già non scissa in sé, come Kierkegaard ci ha insegnato a temere, ma come all'interno di un caleidoscopio. È una coscienza multiforme, una coscienza multistratificata, perché ciò che contiene è più di quanto possa immediatamente esperire.